Per la solennità dei santi Pietro e Paolo. Pietro e Paolo sono nomi nuovi. Essi si chiamavano Simone e Saul. E così diversi, non solo come storia, anche come carattere e come comportamento, così diversi a volte da essere supposizioni discordanti. Eppure eccoli uniti in una vocazione che accomuna tutti gli apostoli e i testimoni, facendo emergere le debolezze e i limiti di ciascuno ed esercitando la costanza e quel che più conta in una chiamata, facendo emergere la povertà di ciascuno, quella povertà che è offerta diventa grazia. Intanto hanno in partenza un elemento in comune: l'incontro con Gesù ha cambiato loro il nome, come dicevamo prima. Simone diventa Cefa, Pietra, e Saul, il nome del primo re di Israele, forte, intraprendente, a volte anche un po' arrogante, diventa Paolo in latino, che vuol dire piccolo. Cambiare il nome, cioè l'identità, che non è più dipendente da una storia personale e familiare, ma è investita di una qualità nuova che forse era deposta da sempre in quella persona, ma con il cambiamento del nome si manifesta appunto la vera novità. Simone diventa la pietra su cui il Signore costruisce la comunità dei credenti, che non è un'istituzione, ma una realtà viva di comunione, o almeno tale dovrebbe essere, una comunità di chiamati, perché questo è il senso della parola greca che noi traduciamo con chiesa. La pietra su cui poggia questa realtà viva indica una posizione di umiltà, di disponibilità, di accoglienza, di comprensione, quella di chi porta il peso dei fratelli, lontano quindi dall'immagine dei potenti della storia, che stanno al di sopra. È un servizio quello di portare il peso, che riflette quello di Gesù, che porta il peso di ogni vivente. E Paolo è inviato da colui che egli perseguitava, lo perseguitava nei suoi discepoli, ad annunciarlo ai pagani, inviato come straniero in mezzo a stranieri, ad annunciare lo straniero per definizione e a subire come lui le conseguenze dell'annuncio. Le letture sono, noi consideriamo brevemente le prime letture. La prima è tratta dagli Atti degli Apostoli, capitolo 3, versetti da 1 a 10. Ecco, questo è ciò che accade all'inizio di tutto, subito dopo l'ascensione di Gesù al cielo. In quei giorni Pietro e Giovanni salivano al tempio per la preghiera delle 3 del pomeriggio. Qui di solito veniva portato un uomo storpio fin dalla nascita. Costui, vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel tempio, li pregava per avere un'elemosina. Allora, fissando lo sguardo su di lui, Pietro, insieme a Giovanni, disse: "Guarda verso di noi." Ed egli si volse a guardarli, sperando di ricevere da loro qualche cosa. Pietro gli disse: "Non possiedo né oro né argento, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina." Lo prese per la mano destra e lo sollevò. Di colpi sui piedi le caviglie si rinvigorirono e, balzato in piedi, si mise a camminare. ed entrò con loro nel tempio, camminando, saltando e lodando Dio. La guarigione dello storpio alla porta del tempio è quasi sempre considerata come quel segno straordinario, quel miracolo a cui ancora oggi attribuiamo appunto tanta importanza, perché abbiamo bisogno di prove o pensiamo di averne bisogno. Prove che la nostra fede è fondata su qualcosa di vero. Certo, i miracoli sono segni, ma non nel senso in cui spesso si intende, ma nel senso di una porta che si apre verso il vero significato delle guarigioni. E di tutto ciò che noi chiamiamo miracoli. È questo che ci deve attrarre, interessare e stupire. Cerchiamo di comprendere cosa vuol dirci la guarigione dello storpio. Intanto sappiamo che una persona con evidenti difetti fisici non può entrare nel santuario perché è considerata impura secondo la legge. Quindi sta più vicino possibile stare alla porta. Le parole di Pietro sono decisive. Guarda verso di noi. Ma cosa vuol dire? Chi sono Pietro e Giovanni? Due discepoli di Gesù che in quanto tali hanno solo questo da dire a quest'uomo. In noi vedi due uomini liberi nel nome di Gesù il Nazareno, e da noi passa anche a te il dono della libertà. L'uomo storpio guarito è l'uomo libero di entrare nel luogo della dimora di Dio, di andare verso di Lui in comunione con quanti credono in Lui. La guarigione fisica non è un fenomeno chiuso in se stesso, da ammirare come un atto magico, ma è l'esempio concreto della salvezza. L'uomo guarito è liberato dal suo male che gli impedisce non tanto di camminare, ma di essere pienamente umano e può entrare con gioia in una relazione libera e viva con il suo creatore. Il male in se stesso è quella paralisi che blocca sulle porte della vera fede, cioè dell'incontro vero e vivo con Dio. E tante sono le forme di questa paralisi, ma da tutte siamo chiamati a guarire, guardando con desiderio verso gli esempi di libertà che ci circondano. Ed ora vediamo la seconda lettura che riguarda l'Apostolo Paolo. Ecco, siamo nella lettera ai Galati. Fratelli, vi dichiaro che il Vangelo da me annunciato non segue un modello umano. Infatti, io non l'ho ricevuto né l'ho imparato da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo. Voi avete certamente sentito parlare della mia condotta di un tempo nel giudaismo. Perseguitavo ferocemente la Chiesa di Dio e la devastavo, superando nel giudaismo la maggior parte dei miei coetanei e connazionali. Ma quando Dio, che mi scelse fin dal seno di mia madre, mi chiamò con la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il Figlio suo, perché lo annunciassi in mezzo alle genti, subito, senza chiedere consiglio a nessuno, senza andare a Gerusalemme da coloro che erano apostoli prima di me, mi recai in Arabia e poi ritornai a Damasco. In ciò che vi scrivo, lo dico davanti a Dio, non mentisco. L'Apostolo Paolo in fondo nella sua conversione improvvisa sulla via di Damasco, è anche lui un'immagine di quell'uomo guarito, liberato dalla paralisi. Qui è chiaro che non vi è il fenomeno fisico, ma quello di un incontro liberatore. Dalle parole di Paolo ci rendiamo conto della forza impressa in lui dall'incontro personale con Gesù. Egli non è più simile a quel paralitico alle porte del Tempio, impossibilitato a entrare nel luogo della presenza e della preghiera comune. La paralisi di Saulo era quella dell'osservante che fa della legge stessa il suo Dio e così resta tagliato fuori da una relazione viva con lui. E non pensiamo che questo sia il difetto dei nostri fratelli ebrei osservanti e rigidi come Saulo, prima del suo incontro con Gesù, perché in realtà molti cristiani hanno purtroppo questa immagine della fede cristiana, limitandosi a seguire riti e devozioni come se la fede si esaurisse lì, e poi dimostrandosi insensibili, per esempio, distanti verso la realtà umana che li circonda e dove il Signore stesso è presente. Chiediamo dunque l'intercessione degli apostoli Pietro e Paolo, perché diveniamo finalmente cristiani liberi di andare con gioia incontro a colui che ci attende, e ci attende non solo in un luogo, perché non è prigioniero di un luogo, ma ci attende nella condizione umana e in ogni situazione che richiede la nostra attenzione, la nostra cura, il nostro sguardo, la nostra comprensione.